Oggi è il 22 dicembre del 1947. Nel Palazzo Romano di Montecitorio, l'Assemblea Costituente approva un bellissimo regalo antifascista di Natale, cioè la nostra Costituzione. Votano a favore in 453, i contrari sono 62. La Costituzione verrà promulgata da Enrico De Nicola il 27 dicembre ed entrerà in vigore dal 1 gennaio del 1948.
This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Cosa c'entra Montecitorio con la nascita del design italiano? Nel 2021 l'allora presidente della Camera, Roberto Fico, tra le altre cose, firmò un progetto per creare un museo virtuale dal titolo La nuova aula della Camera dei Deputati, il progetto di Ernesto Basile per Montecitorio. Una mostra articolata in 5 sezioni che ricostruisce disegni, planimetrie, foto di arredi, documenti d'epoca ed è possibile visitarla appunto online sul sito della Camera dei Deputati. In effetti in quella pagina si ricostruisce tutta la storia del progetto degli arredi del transatlantico a cura dell'architetto palermitano Ernesto Basile, che, curiosità, magari qualcuno di voi ogni tanto, per esempio un paio di anni fa, proprio in questi giorni dell'anno se lo chiedeva, Ernesto Basile è anche il designer della famosa insalatiera. Dai, la damigiana, cioè quell'oggetto che funge da urna per le votazioni, per esempio appunto del Presidente della Repubblica. Ma non solo di quella, perché oltre l'aula, il pavimento in marmi policromi siciliani, Basile disegnò anche la facciata sul retro, disegnò tutti gli arredi, le porte, le penne, il logo CD, gli infissi, l'attaccapanni, il mobiletto da fumo, il tavolo per la buvette, addirittura il portacenere in ferro battuto con piatto di rame e persino l'intero impianto di riscaldamento. Un po' di storia su Palazzo Montecitorio, che era stato commissionato nel 1653 da Papa Innocenzo X a Gianluigi Bernini ed era stato commissionato come residenza per la famiglia Ludovisi. Poi nel 1696 Carlo Fontana, d'accordo col nuovo Papa, vi insediò la curia pontificia. Bernini quindi rimase il responsabile dell'impianto barocco del palazzo e della facciata che dà su Piazza Montecitorio, mentre Fontana è quello del campanile. Campanile diventato abbastanza famoso ultimamente. Magari lo avete visto perché veniva inquadrato qualche giorno fa da Elon Musk, ospite ad Atreyu, che dal tetto del Pantheon chiedeva se quello che vedeva, cioè il campanile, fosse il Pantheon, confondendo quindi un'architettura del primo secolo avanti Cristo con una del XVII secolo dopo Cristo. Comunque, ci siamo capiti. E poi con l'Unità d'Italia Palazzo Montecitorio nasce con l'idea di essere adibito a sede parlamentare. Il 27 novembre del 1871 c'è la prima riunione della Camera dei Deputati a Roma e però vengono rilevati dei disagi in quest'aula. È troppo fredda d'inverno, infatti si tiene il cappello, è troppo calda d'estate, per cui il 6 luglio 1893 i giornalisti della stampa parlamentare pensano di donare al presidente un ventaglio, e che poi avvierà la famosa tradizione, e quindi dopo i primi progetti falliti si decide di affidare il nuovo progetto di restauro dell'aula a Ernesto Basile, cioè uno dei massimi esponenti italiani dello stile Liberty, che tanto per dire è anche quello che completò il Teatro Massimo di Palermo. Negli arredi in realtà questa vena liberty, floreale, amante del decoro, delle onde, si vede un po' di meno, mentre è totale nei fregi in legno, nei ferri battuti e poi anche nella scelta delle rifiniture in ottone. Come si legge nel sito che ospita questo museo virtuale, alla fine di dicembre del 1902 il progetto di Massima era pronto e 3 anni dopo, alla fine del 1905, era pronto anche il progetto esecutivo. Le complesse vicende costruttive fecero sì che si dovette rinviare l'inaugurazione, che era prevista per il 1911, cioè il cinquantenario del Regno d'Italia, e che ebbe luogo simbolicamente alla fine del novembre del 1918 con presidente il siciliano Vittorio Emanuele Orlando, come celebrazione della raggiunta indipendenza dopo la fine della Grande Guerra. Tra gli eventi che contribuirono a ritardare i lavori vi fu il rinvenimento, questo succede spesso a Roma, nel 1907 di ruderi romani in parte conservati nel Museo Archeologico che appartenevano molto probabilmente, quasi certamente, all'Ustrinum di Marco Aurelio, cioè il luogo dove l'imperatore venne cremato. Quindi Montecitorio ci mette 16 anni per essere realizzato nel suo aspetto attuale. E Basile, appunto, si occupa del tutto il nuovo blocco in mattoni rossi e travertino per la Camera dei Deputati, che si riunisce per la prima volta nella nuova aula di Palazzo Montecitorio, dicevamo, il 20 novembre del 1918. Oltre a quella, però, Basile realizzò il salone di 56 metri posto sul diametro dell'emiciclo, cioè il transatlantico. Che non si chiama transatlantico perché è come una grande nave che sta per schiantarsi, come tutti i grandi predecessori transatlantici che sono diventati noti proprio perché protagonisti di grandi tragedie, o almeno non solo per questo, o speriamo non solo per questo, e non solo per le sue dimensioni, per la sua forma, ma anche perché Ernesto Basile realizzò tutti gli arredi, l'illuminazione e l'imponente soffitto con un importante mobilificio palermitano che era proprio specializzato, tra le altre cose, in arredamenti per grandi piroscafi, cioè Ducrot. Ed eccoci al cosa c'entra di oggi. Più volte qui abbiamo detto che tra gli storici e le storiche del design, oltre a non esserci totale accordo su che cosa sia effettivamente definibile design, e su che cosa effettivamente il design stesso definisca, cioè come sia traducibile, ci sono delle discordanze anche rispetto alla data di nascita del design. Diciamo che, sintetizzando estremamente le ipotesi principali, perlomeno del moderno industrial design, sulla sua genesi, ci sono due tesi. Una che abbiamo visto parlando per esempio di De Pero e delle arti applicate è la tesi che il design nascerebbe quando l'industria inizia a interessarsi di arte. Accanto alle arti decorative nascono quindi anche quelle industriali, l'arte in serie applicata a oggetti d'uso. Ma l'altra cifra caratteristica del design italiano è quella che per un secolo ha visto delinearsi la produzione italiana nell'incrocio tra le aziende, le fabbriche e gli artigiani, che fino a un certo punto avevano fatto tutto internamente e poi torneranno in parte a fare così con l'esperienza delle autoproduzioni degli anni 2000, quindi il connubio tra aziende, fabbriche, artigiani da una parte e architetti e designer dall'altra. Come diceva Vico Magistretti, puntata del 6 aprile, designer e azienda sono come pane e marmellata, cioè sono buoni da soli, ma insieme che danno il loro meglio. E allora designer e azienda, architetto e artigiano, Basile e Ducrot, ecco, è proprio uno dei primi casi di questo rapporto industria-architetto che tra l'altro non succede nell'epicentro milanese del design, ma a Palermo. E accade proprio che in un'esposizione universale, la prima esposizione internazionale d'arte decorativa e moderna di Torino, quella del 1902, Ducrot esponga alcuni lavori di assoluta avanguardia nell'ambito del design italiano firmati proprio da Ernesto Basile. Un architetto che precorre i tempi, creando font, lettering, disegnando su pellettili, etichette di vino, bottiglie di profumi, gioielli e persino Ducrot un tatuaggio per Ignazio Florio e un pianoforte per la famiglia Krupp. Quindi Ducrot chiede a Ernesto Basile di disegnare per lui e poi lui chiederà all'azienda di sostenerlo appunto nella costruzione del transatlantico di Montecitorio. L'impresa Ducrot già nel 1893 impiegava 47 operai e gradatamente poi si ingrandisce passando alla dimensione meccanizzata. Infine nasce la collaborazione con Basile che dura circa un decennio e oltre a Montecitorio disegnano tantissime cose anche per la grafica e per i negozi. Quindi la collaborazione stretta tra un imprenditore e un architetto anticipa quel processo che dagli anni 50 del Novecento poi caratterizzerà il design italiano e nasce appunto a Palermo e poi arriva a Montecitorio. Ed ecco cosa c'entra tutto questo con la nascita del design italiano, almeno secondo uno dei miti sulla sua origine. Cose arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni. Messe una accanto all'altra, ci raccontano chi siamo. Io sono Chiara Alessi e Cosa c'entra è un podcast del Post in cui partendo da un fatto del giorno vi racconto la storia delle cose.